Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrirgli in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva al suo riguardo. Anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova ed ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Dunque, festa della Candelora. Diciamo una piccola nota storica. Questa festa è nata in Gerusalemme ed è arrivata a Roma verso, se non vado errato, l'VIII-IX secolo dopo Cristo, centinaia di anni. Ed è nata a Gerusalemme un poco, secondo me, perché doveva dare un po' di lustro ai giudei. Infatti, se voi rileggete questo testo, vi accorgete che qua è citata molto, secondo la legge di Mosè, andare al Tempio e via discorrendo, la circoncisione. Ci sono tutta una serie di fatti che sono riferiti un po' alla vecchia religione mosaica. Poi è arrivata a Roma a stare questa festa, e a Roma è diventata penitenziale, per cui si faceva la processione delle candele e via discorrendo. Però in pratica, vedete, più o meno io tanti anni fa, circa 40 anni fa, studiai tutto questi testi, non è chiaro che cosa vuole significare tutta questa storia, praticamente, questa presentazione di Gesù al Tempio. Ci sono delle discrasie, delle difficoltà che hanno messo in crisi molti scritturisti, a cominciare dalla prima, praticamente. Essendo, dice, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Loro di chi? Di Maria e di Gesù. È falso completamente, perché chi si doveva purificare legalmente era la donna che aveva partorito, ma il figlio non c'entrava proprio niente. quell'oro, pare una parola solamente, però gli evangelisti l'hanno segnata bene e nessuno che l'ha copiato dopo l'ha cancellata. E allora nessuno si domanda, ma perché, che significa della loro purificazione? E io quando vedo una difficoltà all'interno del testo attivo subito l'attenzione, perché dico qua molto verosimilmente l'evangelista ci ha voluto comunicare qualcosa che io debbo riflettere. È come diciamo l'errore all'interno o la incomprensibilità di un certo testo, a mio parere sono come dei lampeggiatori di senso, stai attento qua, stai attento qua. E infatti questo auton diventa fondamentale, il termine greco è auton, che sta qua dentro. Poi dopo, se leggete, se guardate il testo, vi trovate pure un po' in difficoltà. Anna, profetessa, la quale stava nel Tempio giorno e notte, e poi c'è un poco di storiella, ed era sposata col marito, era stata 7 anni, poi dopo stava là, eccetera, eccetera. Dopo che l'evangelista ci ha raccontato queste storielle, queste storie della fagotta, arriva e lo dava il Signore. Allora uno si domanda, ma che senso tiene questa figura femminile all'interno del Tempio? C'è poi un altro dato, vedete che la traduzione nostra, queste traduzioni, perciò io molto spesso le contesto, perché finiscono col... si finisce col leggere quello che ha tradotto con la testa sua il traduttore che a Roma ha fatto questo testo, ma non si legge l'originale. Infatti vedete, anche se sul vostro foglietto è più corretto, dice quando furono giunti i giorni della loro purificazione rituale, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme. Maria e Giuseppe non sta scritto nel testo. Portarono, sta scritto nel testo. Vedete che il vostro foglietto ci ha messo una parentesi intorno praticamente, per dire dove il padre e la madre erano interessati, vabbè, allora sono state Maria e Giuseppe a portarlo. Io non è che faccio polemiche così per il gusto di farle, ma guardate che su questo portarono c'è stata a discutere tanto e ne esce una cosa completamente nuova. Allora, due cose che non funzionano: la loro purificazione, portarono, a giudizio mio, per carità, non sono la verità, ci dà un'indicazione completamente diversa su questo testo, che altrimenti non si capisce che cosa vuole dire. C'è un'altra parola poi alla fine dura, che dice, Simeone disse a Maria, la spada ti trafiggerà l'anima. E poiché noi siamo lagnosi per natura e dobbiamo sempre pensare a sofferenza e dolore, sta Madonna con questa spada nel cuore proprio ci riempie di soddisfazione, di falsa soddisfazione. La parola greca, guardate, è bellissima, si dice ronfaia. Ronfaia, se quell'R se la si stacca, R onfaia, che si può fare tranquillamente. Sapete che significa? La parola profetica, la profezia. E allora, quando vedremo alla fine, se ci riusciamo a arrivare nel nostro commento, vedete alla fine a Maria che cosa annuncia Simeone? Sarà la profezia quella che ti consentirà di discernere nelle cose del mondo e di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma non dice tu dovrai soffrire per la spada del dolore. Allora vediamo le immagini della Madonna con le 7 spade dentro, e da qua cominciano praticamente. E poi vedete, ci sta un altro punto fondamentale. Che senso ha questa figura di questo Simeone? Uomo giusto, noi pensiamo giusto, pensiamo alla maniera ordinaria nella nostra cultura, giusto significa persona per bene, la quale opera secondo... No, nel Vangelo quando si parla di un uomo giusto, si parla di un uomo che viveva la sua fede secondo la legge, cioè secondo la legge mosaica. E quindi Giuseppe era un uomo giusto, cioè viveva secondo le regole del mosaismo. Simeone è lo stesso. E perché poi Simeone e Anna messi insieme? Ecco, io non voglio complicarvi la testa, però vorrei farvi comprendere che se noi non andiamo al fondo di queste pagine, sapete, sta candelora passa tranquilla, portiamo la candela e finisce tutto. Invece a mio parere, vedete, qua sta scritto un poco, sta la profezia sulla Chiesa, su di noi, oggi praticamente. Non a caso, nel passo precedente, dice che i pastori andarono al presepe. E quelli sono le genti del mondo, siete voi e l'umanità che si accosta alla figlia del nostro Signore. E quindi gli evangelisti dicono la fede cristiana nasce per tutti, non nasce per persone specifiche, non nasce per gli uomini colti e addottorati, ma cresce pure per i bambini, nasce anche per i bambini. Nasce anche per coloro che non sono in grado di riflettere e di pensare, per le famose vecchiette dei nostri racconti. Nasce per tutti, questo ha detto il racconto dei pastori. E infatti gli angeli non parlano a Maria, parlano ai pastori. Sicché ognuno di voi quando entra nella sua realtà di piccolo uomo, quali tutti siamo, ognuno di voi tiene sempre accesa la radio con Dio. In casa nostra una volta stava sempre accesa una radio, ora accesa una televisione. Bene, nella nostra fede noi abbiamo sempre attiva la parola di Dio che entra dentro di noi, quella tale voce della coscienza. Questo ha detto il racconto precedente. Allora questo racconto qua che vuol dire? Mo vi insegno, dice l'evangelista, come dovete comportarvi per tutta la parte elevata, l'intelligenza, i filosofi, i pensatori, le persone che dicono oh, questo non ci posso credere perché eccetera eccetera. E oggi ce ne stanno diversi in circolazione, molte volte sono dei veri e propri palloni gonfiati, ma comunque riescono a mostrarsi. E che vuol dire allora tutto questo racconto? Guardate, il segreto sta proprio in quello, lo condussero, che qua ha detto Maria e Giuseppe, no, se si legge bene, e lo Spirito portò a Gerusalemme, al Tempio, che cosa portò al Tempio? È un giochetto di parole, portò l'Eucaristia. Guardate, il Vangelo è pieno di Eucaristia e noi l'abbiamo emarginata completamente. Allora non andò Gesù portato al Tempio, eccetera, eccetera. Ma la novità è questa, fu portata l'Eucaristia. E questo è un fatto importantissimo, vedete, perché indica qual è, non sto qua a citarvi i riferimenti, ma questo passo del Vangelo vuol dire voi state sbagliando quando fate gli incontri, il Cardinal Martini si incontra con Cacciari, con cose, cioè tutte quelle chiacchiere che fanno, che io non ho mai seguito sinceramente perché mi scocciavo proprio di stare lì a sentire parole, parole, parole. Il passo dice state attenti, se volete portare qualcosa e cambiare il cuore degli intellettuali, dei vari Simeone che stanno in circolazione, parlateci dell'amore dell'Eucaristia, della convivialità con Dio. Quando volete convincere uno, dice tu fai tutto quello che vuoi tu, pensa quello che vuoi, fai tutti i ragionamenti, io ti propongo una sola cosa. Io mangio alla tavola di Dio, io vivo l'Eucaristia. Noi ci prendiamo quasi vergogna dell'Eucaristia, ma come andate là e mangiate un pezzullo di pane, un poco di vino, eccetera. No, no, questo è il segreto della nostra predicazione. È naturale che se andiamo a dire venite, andate a messa, come questa è una frase sciocca. Ma se voi guardate quella persona che io cito tante volte, Madre Teresa di Calcutta, che cosa ha insegnato? Ha insegnato l'Eucaristia concreta, ha offerto il suo corpo per quella gente che stava morendo, ha detto prendete e mangiate, mangiatemi completamente, ma io mi do a voi. E così è capitato che poi quando è morta sono arrivati i musulmani, sono arrivati gli scintoisti, sono arrivati tutti uomini di religione diversa a dire ci ha detto una cosa fondamentale. Io ho la sensazione, vedete, che purtroppo noi predichiamo nella Chiesa troppe teologie e poca realtà. Ma ci colpisce invece la persona che si lancia nel mondo per servire. Io mi ricordo un cardinale Leger che a un certo punto lasciò tutta la berretta e se ne andò in un lebbrosario, poi scomparsa la circolazione, non se ne parla mai più. Io penso a questa gente qua che ha saputo offrire se stesso, come tanti santi dell'epoca moderna, che si sono battuti per la carità, cioè per l'Eucaristia. Noi pensiamo sempre all'Eucaristia solamente come una ritualità, cioè andiamo a messa la domenica, c'è un prete, prende il pane, il vino, eccetera. No! L'Eucaristia, perché dice il testo, fu portata a Gerusalemme, cioè nella patria degli intellettuali, era il gesto semplice di dare un po' di vita al mondo. L'Eucaristia, quando la pensate, pensate un po' più a Madre Teresa di Calcutta che al pane e al vino. Pensate più a coloro, a quel carabiniere che dice sparate me invece di ammazzare questa gente, a un Massimiliano Kolbe che dice dovete uccidere quello, vengo io al posto suo. Questa è l'Eucaristia, capite? Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me, dice nostro Signore. Allora ecco che questo racconto, se solo si va a scandagliare, se lo si va a articolare bene, sta dicendo proprio questo: lo Spirito portò l'Eucaristia nel Tempio. E qua c'è stato un Simeone, uomo della legge, uomo il quale però era una brava persona, era come il Saulo, che deve diventare Paolo, deve diventare lui proprio sacerdote. Ecco l'incontro, l'Eucaristia incontra l'eletto, l'Eucaristia incontra il discepolo amato, l'Eucaristia incontra Paolo. E allora vedete qual è il gesto, anche qua è stato spiallato, e dice Simeone lo prese in braccio. E noi parliamo, dicevo che bello bagnino, fatemi vedere quanto è bellino il bambino, ma no. Prendere in braccio significa adottare. Nel mondo antico il padre quando nasceva un figlio glielo portavano. Lui io dicevo non lo voglio. Oppure lo pigliava in braccio, lo sollevava e quello era il gesto di adozione. Simeone è come quello che faccio io fra poco. Quando piglio questo e lo sollevo. Ecco, di Signore mio, sono arrivato alla fine della mia vita, ho fatto tutto, ho nelle mani il tuo figlio che è anche figlio mio. Ecco, questo è il gioco che esiste all'interno di questo. E perciò tutti quei passi intermedi, non c'è tempo naturalmente, diventerebbe troppo pesante far, ma sono tutti risolvibili in questa maniera. Noi dobbiamo predicare l'Eucaristia nel mondo. Io vi dico onestamente, mi sono scocciato, ma profondamente scocciato, delle chiacchiere che si ripetono. Ognuno intellettualmente va a fare uno studio, il bell'amore, l'incontro, la carità, le cose. Qua c'è bisogno di stendere una mano. Qua c'è bisogno di portare una tazza di caffè a qualcuno. Poi c'è bisogno di poter dire una parola a qualche altro. Questa è l'Eucaristia. E quando si porta questo, allora veramente si può convertire il cuore degli altri. E allora anche coloro che formano l'intelligenza di oggi, tutti questi filosofi, questi grandi pensatori, i politologi, questa massa di gente di cui ci sentiamo oberati di chiacchiere, questa gente può accettare il figlio. Perché alla fine che significa convertirsi? È sempre un gesto di generazione. Quel gesto io prendo fra le braccia il Cristo, cioè lo adotto. Ci avete fatto caso che i santi in genere tengono sempre un bambino in braccio? Lo tengono per dire, oh quando sei bellino il bambinello lo tengo in braccio. No, tu sei mio figlio e per un figlio bisogna saper dare anche la vita. Questa è la grandezza del cristianesimo, vedete? Perciò alla fine il testo conclude con questa profezia di Simeone. Noi Chiesa abbiamo la capacità di discernere il bene e il male nel mondo. Noi abbiamo la sensibilità per capire qual è la via di Dio. Noi abbiamo lo spirito della profezia. Questo è stato avvilito nella Chiesa. Nella Chiesa erano troppi filosofi, troppi pensatori, troppi teologi, e ci vuole invece la profezia. Questa è quella spada, che spada non è, la voce profetica. un San Francesco che comincia a parlare nella chiesa, è la spada promessa a Maria, perché lui un giorno in mezzo al fasto della corte pontificia e di tutte le cose della terra disse: io mi lego a Madonna Povertà. La profezia è quella di un Camillo dell'Ellis, che in mezzo a un mondo che se ne fregava della gente disse: io mi metto a curare gli ammalati. Di un della Salle che dice: voi non curate nessuno questi bambini, io faccio le scuole per insegnare. Di un Giovanni Bosco che dice: sì, ragazzi stanno a fare solo i ladri per strada, mo gli insegno un mestiere. Questo è quello che il buon Simeone profetizza sulla Chiesa. La Chiesa dovrà sapere indicare le cose, ma non vi aspettate che siano i documenti dei vescovi e dei papi, quello stanno scritte tante belle cose, ma ciò che conta, ciò che veramente conta è la profezia nella Chiesa. Qualcuno che dica: andate da quella parte, andate da quella parte, e non giustifica nulla, ma lo afferma sulla potenza dello Spirito. Va bene, forse ho detto troppe cose e non so se mi sono spiegato, però vorrei che voi comprendeste sempre un dato fondamentale, che cioè quando ci troviamo di fronte a questi raccontini non dobbiamo fermarci alle storielle e dobbiamo stare attenti anche, direi, fra virgolette, alla cattiveria di chi traduce, che si consente di aggiungere un pezzo dentro senza nemmeno mettere le parentesi, o che a un certo punto un verbo lo deforma, una parola la deforma, perché la parola di Dio non merita la museruola dei traduttori.